Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Do you disagree that you've had problems?
What?
Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
God bless you, you will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel.
Insomma, care ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete sentito, proprio una sintesi estrema. Abbiamo assistito oggi in Mondovisione a una cosa davvero senza precedenti, assolutamente inedita, questa scontro nello studio Valle della Casa Bianca oggi tra il presidente americano Trump e il presidente ucraino Zelensky. Trump che ha accusato Zelensky di essere ingrato, di essere irrispettoso, poi gli ha dato il carico da 90 anche il vicepresidente americano J.D. Vance, che era lì presente, che è intervenuto più volte. Gli osservatori, gli analisti dicono che non è mai successo in un incontro alla Casa Bianca che intervenisse e si intromettesse anche un vicepresidente. Insomma, Zelensky è stato attaccato da entrambi e dicono: tu sei in una posizione di debolezza, non puoi dire che cosa vuoi, che cosa non vuoi. Insomma, Zelensky ha tenuto alta la testa, però di nuovo Trump ha ribadito quello che è la sua narrativa, che alla fine Putin non ha infranto nessun accordo, nessun regolamento, che la guerra quindi non è colpa di Putin. E dopodiché il segretario di Stato, quindi ministro degli esteri americano Rubio, ha invitato Zelensky a andarsene. L'accordo sulle famose terre rare non è stato firmato, è stata annullata la conferenza stampa. Insomma, una cosa davvero senza precedenti, che poi racconteremo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti e anche con un analista di geopolitica qui a Effetto Notte. Veramente vale la pena di raccontare questo diciamo momento storico. Poi darete voi il significato positivo o negativo, mi sembra assolutamente negativo comunque per il momento. E poi anche il caro bollette col decreto che è stato varato oggi dal Consiglio dei Ministri e molte altre cose che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che con i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Ve lo ribadisco, messaggi scritti, non audio, perché non è possibile ascoltarli. Intanto invece ascoltate, spero che vogliate, la sintesi della giornata. Trump attacca e umilia Zelensky in Mondovisione. Alla Casa Bianca è rottura dopo 20 minuti di scontro nello studio ovale. Attacchi a Zelensky anche dal vicepresidente americano Vance. Il presidente ucraino tiene testa ai due, ma Trump chiude: torni quando è pronto per la pace. Annullata la conferenza stampa. Caro bollette, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge. 3 miliardi per imprese e famiglie, bonus potenziato per quelle fragili. Pedopornografia, foto di abusi su bambini generate anche dall'intelligenza artificiale, 25 arresti e la prima operazione di Europol, blitz anche in Italia. Le condizioni di salute del Papa: per Francesco oggi crisi di broncospasmo e vomito, è servita la ventilazione meccanica, 24-48 ore servono per valutare se c'è un peggioramento. La morte di Gene Hackman e di sua moglie: torna in pista la teoria della fuga di gas. La fine di un'era, Microsoft spegne Skype e punta tutto su Teams. Partiamo quindi da quello che è successo oggi in serata alla Casa Bianca, serata italiana naturalmente. Inedito, durissimo scontro tra Trump e Zelensky in diretta TV nello studio Ovale. Il presidente americano ha accusato il numero uno ucraino di mettersi in una pessima posizione, di non avere le carte in mano per un accordo con la Russia. Non puoi dire a noi voglio questo, voglio quello, ha detto Trump, dovete essere riconoscenti, o fai l'accordo o noi siamo fuori, giochi con la terza guerra mondiale, ha poi urlato Trump, ribadendo che non era stato Putin a volere la guerra. Non sono venuto qui a giocare a carte, la replica del presidente ucraino col vicepresidente americano Vance, che lo ha accusato di essere irrispettoso e ingrato. Lo scontro è andato avanti per 20 minuti. Senza le nostre armi avresti perso la guerra in 2 settimane, ha detto ancora il tycoon, aggiungendo che Zelensky non è tanto intelligente. Il segretario di Stato Rubio ha poi invitato Zelensky ad andarsene. Tornerà quando sarà pronto per la pace, ha chiusato Trump. Non è stato firmato quindi l'accordo, è stata annullata la conferenza stampa, ma poi ci torneremo tra poco. Respinti intanto sul campo attacchi russi su Sumy e nella regione di Kursk, mentre si cerca di spianare appunto la strada di una trattativa. I combattimenti non sono certamente cessati.
Negli accordi tra Ucraina e Stati Uniti, né il riavvicinamento tra Mosca e Washington fermano i combattimenti, sempre aspri nei territori aggrediti dalla Russia ed in parte occupati nel Donbass, che ospita gran parte delle risorse minerarie oggetto degli accordi tra Trump e Zelensky. Gli ucraini rivendicano di aver fatto saltare un deposito di munizioni termobariche russe a Selidove, non distante dal capoluogo Donetsk, ed i russi, che sono a pochi chilometri di distanza, dicono di essere avanzati lì come nelle vicine regioni di Lugansk e Kharkiv e di avere recuperato terreno nell'area occupata di Kursk. E come i russi vantano attacchi a impianti di produzione energetica, aeroporti, depositi di carburante dell'esercito ucraino, Kiev esibisce gli attacchi a due raffinerie fornitrici dell'esercito nemico oltre confine nella regione di Krasnodar. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E avete sentito però per il momento come è finita l'Europa di fronte intanto alle minacce di dazi americani. Guarda est questa mattina l'incontro a Delhi fra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il primo ministro indiano Modi.
I want this visit to be the start of this new era.
India e Unione Europea puntano a siglare un accordo di libero scambio entro la fine dell'anno. È con questo impegno che la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, si sono lasciati al termine del loro vertice a New Delhi. Per il momento fare previsioni su cosa sarà incluso nell'accordo e cosa no non è semplice. I temi spinosi da cui i due leader si sono tenuti alla larga non mancano. Certo è che in prima battuta si darà la precedenza alle catene del valore strategiche come difesa, semiconduttori, intelligenza artificiale ed energia pulita. I due leader hanno anche annunciato che esploreranno una futura partnership in materia di sicurezza. Ci aiuterà a potenziare il nostro lavoro contro minacce comuni, che si tratti di terrorismo trasfrontaliero, minacce alla sicurezza marittima, attacchi informatici o attacchi alle nostre infrastrutture critiche, ha detto von der Leyen. Un chiaro riferimento agli attentati contro gasdotti e cavi sottomarini avvenuti sia in Asia sia in Europa. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge contro il caro bollette. 3 miliardi messi sul tavolo, 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese, dice la Presidente del Consiglio Meloni. Le famiglie con reddito fino a 25.000 euro avranno per 3 mesi un sostegno di 200 euro presentando il loro ISEE. Il contributo sale a 500 euro per chi ha già requisiti per il bonus sociale, nuclei con redditi fino a 9.530 euro. Poi ci torneremo più nel dettaglio, ma intanto per quanto riguarda le opposizioni, il commento della segretaria del PD Elly Schlein, che dice: dopo settimane di latitanza Giorgia Meloni ricompare in uno dei suoi video dal palazzo per dirci che avevamo ragione. Da tempo denunciavamo che il caro bollette per famiglie e imprese è ormai insostenibile, per 2 anni non hanno combinato nulla, e dice però mancano misure veramente strutturali, e poi appunto sarà argomento di approfondimento. E poi ci sono le condizioni di salute del Papa, una nuova ansia per Francesco. Oggi ha vissuto una nuova crisi respiratoria, questa volta diversamente da quella di sabato, anche con un broncospasmo che gli ha causato vomito. I medici hanno provveduto all'aspirazione, ma hanno bisogno di 24-48 ore per valutarne le conseguenze, per capire se questo difficile pomeriggio vissuto da Papa Francesco abbia peggiorato il quadro complessivo. La crisi è rientrata, il Papa non è intubato e vigile, ma è passato per la prima volta da queste 2 settimane di ricovero al Policlinico Gemelli dalla ventilazione meccanica alla ventilazione meccanica con una maschera che gli copre sia naso che bocca. Nuovo all'estero, Ibrahim Rotic, marito della campionessa keniana di atletica Agnes Tirop, del cui omicidio è il principale accusato, è scomparso. Era in libertà provvisoria su cauzione, regime a cui era sottoposto in attesa del processo. Come riporta il quotidiano Daily Nation, Rotic avrebbe dovuto comparire ieri in tribunale a Eldoret, città del Kenya nord-occidentale. Tirop era stata accoltellata a morte nell'ottobre 2021 a 25 anni, pochi giorni dopo che aveva battuto il record del mondo dei 10.000 metri in Germania. Il 45enne Rotic da allora, pur non confessando l'omicidio, appariva come primo e unico sospettato e rimasto in custodia per 2 anni prima di essere rilasciato con l'obbligo di rimanere all'interno della sua contea. Ora si è reso irrintracciabile. Torniamo in Italia, maxi operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, oltre 100 perquisizioni, 34 arresti in 56 città, una delle più vaste azioni compiute in Italia coordinate dalla Procura di Catania.
attraverso complesse attività investigative portate avanti anche attraverso la cooperazione internazionale, abbiamo identificato 106 persone che sono state destinatari dei provvedimenti di perquisizione eseguite in queste ore e che nei confronti di 34 soggetti hanno avuto esito molto positivo, perché è stato trovato ingente quantitativo di materiale pedopornografico che ne ha determinato l'arresto in flagranza di reato.
La morte di Gene Hackman e di sua moglie torna per gli investigatori in pista la teoria della fuga di gas, ma poi ci collegheremo con la corrispondente da Los Angeles per sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Invece adesso parliamo della fine di un'era per la piattaforma Skype, che chiuderà i battenti il prossimo 5 maggio. La decisione arriva da Microsoft, che vuole puntare solo su Teams, il suo strumento analogo più moderno.
Nel lontano 2003 è arrivato rivoluzionando il mondo delle comunicazioni. Oggi, a più di 20 anni di distanza, Skype va in pensione. Microsoft ha ufficializzato la chiusura del servizio per il 5 maggio 2025, spingendo gli utenti sul più moderno Teams. La notizia arriva da Jeff Tepper, presidente delle applicazioni collaborative di Microsoft. Il modo in cui comunichiamo è cambiato, ha detto. Skype fin dall'inizio ha scosso il mondo delle comunicazioni perché ha messo in discussione il paradigma delle chiamate a pagamento, grazie alle allora emergenti tecnologie di digitalizzazione vocale. 8 anni dopo, nel 2011, Microsoft decise di acquistarlo per l'astronomica cifra di 8 miliardi e mezzo di dollari. Microsoft offrirà agli utenti la possibilità di passare gratuitamente su Teams mantenendo le stesse credenziali. Una migrazione non da poco, visto che ancora oggi 40 milioni di utenti usano Skype giornalmente. A usare Teams ogni giorno invece sono in 320 milioni, con i minuti trascorsi in riunioni che, secondo l'azienda, sono quadruplicati negli ultimi 2 anni. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà.
A 2 settimane dalla vittoria a Sanremo con Balorda Nostalgia, Olly presidia stabilmente la vetta della classifica dei singoli più venduti secondo Fimi GFK, ma anche quella degli album con tutta vita in attesa dei live nei club a primavera, della grande festa all'Ippodromo San Siro del 4 settembre e poi nei tour dei palazzetti.
Vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava.
Alle spalle del cantautore genovese che ha rinunciato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest facendo spazio a Lucio Corsi, irrompe in seconda posizione un altro dei protagonisti del festival, Francesco Gabbani, con Dalla tua parte, il sesto album in studio dell'artista toscano, che esplora temi universali legati al senso della vita. Entra anche direttamente al primo posto della classifica Top 20 CD vinile Musica 7. In terza posizione la compilation del festival, seconda tra l'altro tra i vinili.
Ma sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia.
Non accendete la TV, ma tenete sempre accesa la radio, ci sentiamo tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Cominciamo quindi adesso, dopo la sintesi della giornata, a addentrarci in alcuni dei temi, delle notizie che avete sentito in primo piano e in particolare questa che affronteremo tra pochissimo con gli ospiti. Voi come sempre le potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete e dovete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure la pagina, oppure il numero per WhatsApp che è 349 238 6666. Stanno arrivando già vostri diversi messaggi. Per esempio dice questo ascoltatore o ascoltatrice: Trump come Putin, due uomini che meritano solo di finire sottoterra. Un altro: Trump si è dimenticato che poco dopo l'invasione gli americani si sono offerti di evacuare Zelensky da Kiev, lui rifiutò, cioè Zelensky, decise di restare nella capitale col rischio reale di essere catturato dai russi che stavano avanzando, scrive Marco da Bergamo. Sì, importante anche avere memoria delle cose. Poi Paolo, cara Roberta, io spero che ora gli Stati Uniti non taglino anche l'accesso a internet con Starlink, perché sarebbe la fine per la resistenza ucraina, anche se mi sembra che da qualche tempo già Musk l'abbia tolto, adesso poi ci faremo dire con più precisione. Mentre Andrea scrive: protocollo diplomatico USA e getta, USA nel senso United States of America, e su questo adesso ci concentriamo.
I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. I hope I'll be known and recognized as a peacemaker. This would be a great thing to solve. This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction.
E questo è uno delle diciamo autoincensamenti di Trump all'inizio di questo incontro alla Casa Bianca, nello studio Ovale, che appunto è il luogo della diplomazia americana. Negli anni sono stati ricevuti tantissimi personaggi, leader internazionali eccetera, che dice: io voglio essere ricordato, ho anche fatto i nomi dei principali presidenti, da George Washington ad altri americani, io voglio essere ricordato come il presidente della pace, il presidente che ha voluto la pace ed è riuscito anche a determinare la pace. Diciamo che questo incontro tra però Trump e il presidente ucraino Zelensky è stato tutt'altro che pacifico ed è stato veramente un evento senza precedenti, ai quali gran parte del mondo ha assistito attonito, qualcuno si è fregato le mani come Putin, molti anche in prima persona veramente sconcertati, perché sapete che Zelensky doveva essere oggi alla Casa Bianca. Le indiscrezioni di ieri, l'altro ieri, dicevano che era stato Macron a convincere Trump ad accoglierlo alla Casa Bianca, a non annullare questo invito, perché invece Trump aveva tutta intenzione di non riceverlo, così come lo ha escluso dai primi tentativi di trattative, dagli incontri tra delegazioni americane e russe, ha escluso proprio l'aggredito Zelensky sin dai primi momenti dal suo insediamento alla Casa Bianca. Ha detto che è stato Zelensky ad aggredire, non Putin, che Putin è la vittima e invece Zelensky il carnefice, quindi il mondo al contrario. Però molti speravano che con questo incontro di oggi la verità storica sarebbe stata ristabilita. Si parlava di un accordo, anche se un po' vago, che Trump aveva annunciato su queste cosiddette terre rare, cioè giacimenti di minerali preziosi che l'Ucraina ha soprattutto nella parte est, che è quella in buona parte occupata dalle truppe di Putin. E però adesso vi faccio risentire quello che avete sentito all'inizio, questo scambio, almeno una sintesi estrema di questo botta e risposta, ma soprattutto di botte nei confronti di Zelensky da parte di Trump e anche del suo vice J.D. Vance, che ci ha messo anche lui un carico da 90, sembrava accerchiato da bulli, insomma, Zelensky, che però ha cercato di tenere testa.
Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless, you will not have war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
this. You're in no position to dictate what we're going to feel.
E avete sentito Trump che andava sopra la voce di Zelensky, così J.D. Vance, soprattutto quando Zelensky, dopo che Trump ha ribadito che praticamente Putin non ha buttato all'aria nessuno, non ha infranto nessun accordo, che è sempre stato rispettoso di tutto, si capisce di cosa, Zelensky ha detto: voi dovete venire, siete mai venuti in Ucraina, dovete vedere che cosa è successo in questi 3 anni, un paese bombardato, tanta gente morta, tanta gente che vive veramente nel terrore. A quel punto Trump ha detto: tu non ci devi dire, perché dice la guerra noi l'abbiamo vissuta e continuiamo a vivere sulla nostra pelle, e le conseguenze però potrebbero arrivare anche per gli Stati Uniti. A quel punto Trump ha cominciato a dire: tu non ci devi dire cosa noi dobbiamo sentire, tu sei in una posizione di debolezza, non ti devi permettere di dire cosa dobbiamo fare o sentire, eccetera eccetera. Lì ci si è messo anche J.D. Vance dicendo: sei un ingrato, sei irrispettoso, non hai detto neanche un grazie a Trump. Zelensky risponde: no, come, ho ringraziato tante volte gli Stati Uniti, no, tu sei un ingrato. Insomma, gli hanno dato addosso, e finché, insomma, veramente diciamo che tutti i media, gran parte dei media più importanti almeno del mondo, hanno assistito in mondovisione sconcertati a quello che è successo, che non ha davvero precedenti nei colloqui che si sono tenuti in tanti tanti anni alla Casa Bianca. Dopodiché quindi è stata annullata la conferenza stampa che doveva seguire questo incontro, non è stato firmato questo accordo molto vago, tra l'altro Trump continuava a insistere che prima delle garanzie di sicurezza che Zelensky voleva per il suo paese doveva firmare questo accordo sulle terre rare da sfruttare da parte degli Stati Uniti. Zelensky ha continuato a dire che però lui voleva prima delle garanzie, Trump diceva no, prima questo e poi eventualmente delle garanzie. Insomma, alla fine questo è stato il risultato. E in più Rubio, che è il segretario di Stato americano, quindi ministro degli esteri, ha invitato Zelensky a lasciare la Casa Bianca. Marco Di Liddo, Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, bentornato qui a Effetto Notte, in questo contesto davvero, ma che non si sa più come definire, come, non so, Di Liddo, dica qualcosa.
Grazie, buonasera a lei radioascoltatori. Guardi, dottoressa Giordano, io le dico subito una cosa, per provare a sdrammatizzare, e ho capito che Al Hogan ha fatto la campagna elettorale per Trump, non pensavo che la Casa Bianca si potesse trasformare in un ring di wrestling. Perché questo è quello che è avvenuto oggi, senza fare troppi giri di parole. Il trattamento che l'amministrazione statunitense ha riservato ad un ospite come Zelensky è semplicemente vergognoso. Non ci sono altri aggettivi, non si tratta così il leader di un paese ospite in generale, non si tratta così il leader di un paese invaso dalla Russia e che sta, diciamo, combattendo la sua battaglia contro un'aggressione di un paese autoritario che rappresenta tutto il contrario di quello invece che è incarnato politicamente dall'Occidente.
Tra l'altro adesso vedo che un po' tutti i leader europei stanno dicendo che sono dalla parte di Zelensky, anche il segretario generale della NATO Rutte, il presidente francese Macron, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, Roberta Metsola, che è presidente del Parlamento europeo. Vedo vari esponenti del Partito Democratico che stanno dicendo che è stato indegno questo modo di Trump di trattare Zelensky. Schlein dice: da Trump violenza inaudita, dita Meloni scelga lui o l'Unione Europea. Adesso ci si aspetta che la Presidente del Consiglio, anche lei, dica qualcosa in proposito, e vedo insomma che molti leader europei e vertici europei stanno appunto dalla parte di, inevitabilmente dalla parte di Zelensky. Adesso però sicuramente, diciamo, chi ne trae un grandissimo vantaggio, e possiamo anche dire senza smentita, tema di smentita, un certo godimento, è Mosca, ovviamente, con la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che addirittura ha detto: un miracolo che Trump e Vance non abbiano colpito Zelensky. Quindi, a proposito, no, di questa vocazione alla violenza, all'aggressione, si aspettava anche che lo colpissero fisicamente, oltre che averlo accerchiato un po' come dei bulli o dei boss, no? Come quando si vede nelle strade o in una piazza uno che viene accerchiato da più uomini, e, no? diciamo, il coraggio di...
Sì, dottoressa, sì. Guardi, io le ripeto, non ho parole, Trump e Vance si sono comportati, veramente sembravano due esponenti, citando insomma il mondo cinematografico, della famiglia Corleone di fronte a un povero sprovveduto, che però nonostante questo si è difeso fieramente.
Sì.
A memoria mia non c'è un leader, non ricordo sinceramente, un leader di un paese straniero cacciato dalla Casa Bianca in questo modo, che ovviamente pone un ostacolo immenso adesso sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella resistenza ucraina. È logico che Mosca sia felicissima perché vede la perfetta realizzazione di una scommessa di medio-lungo periodo che è stata fatta oltre un anno fa, cioè una scommessa di affrontare la guerra nella consapevolezza dei limiti militari dell'operazione, ma puntando tutto sul risultato delle elezioni americane e su quello che avrebbe portato. Quindi in questo senso i russi hanno scommesso bene e stanno incassando in questo momento i grandi sconfitti, è l'Occidente tutto e sono anche gli Stati Uniti, che ne escono fuori completamente delegittimati dal punto di vista del faro della democrazia e della libertà nel mondo. E mi permetto un commento rispetto a quello che ha detto prima: capisco le espressioni di vicinanza di tutti i leader europei che sono sacrosanti, ma l'Ucraina in questo momento non ha bisogno di commiserazione, di abbracci e di pacche sulle spalle, ma ha bisogno di denaro, di sistemi d'arma e di supporto finanziario se la si vuole veramente difendere.
Già, e appunto adesso Marco Di Liddo, senza tra l'altro la firma di questo accordo, che cosa succederà? Allora facciamo un passo indietro, perché Zelensky, come lei giustamente diceva, ha tenuto testa tutto il tempo. Ricordiamo che quest'uomo sta subendo 3 anni di guerra, gestendo un paese quando gli avevano proposto gli americani, nel momento in cui Putin aveva lanciato le sue forze speciali per questo colpo di Stato a Kiev e prendersi tutta l'Ucraina in 3 giorni, gli avevano proposto di essere portato via con la sua famiglia all'estero, avrebbe vissuto anche bene, molto bene probabilmente, non avrebbe patito questa tragedia di 3 anni, e oggi ha veramente mostrato anche grande coraggio, grande tenacia, appunto, tra due che... lo picchiavano da una parte e dall'altra, anche a parole, se non come avrebbe preferito Zakharova fisicamente. Però adesso, mentre Zelensky poco fa, cercando sempre di essere pragmatico, ha ringraziato Trump e spera, appunto, ritiene che gli Stati Uniti continueranno a essere al fianco dell'Ucraina. Però in realtà che cosa succederà a questo punto senza la firma di questo accordo che Trump voleva, cioè quello sulle terre rare?
Allora, le opzioni sono due. La prima, ovviamente, senza la firma dell'accordo, Trump non autorizzerà mai nuovi aiuti militari a Kiev, e anche l'impegno negoziale degli Stati Uniti ne risulterà ridimensionato. Questa è la prima opzione. In queste condizioni l'Ucraina dispone di circa 4-6 mesi, considerando le vecchie forniture americane, per continuare a resistere, ma ovviamente sarà una resistenza sempre più complicata. La seconda opzione è che gli Stati Uniti, cioè Trump, decide di intervenire su i fondi già autorizzati con un nuovo decreto presidenziale, e quindi stringe ancora di più i flussi. In quel caso si apre una pagina veramente pericolosa, perché se l'Europa non subentra a livello di forniture militari immediate, è ovvio che poi la pressione russa militare proporzionalmente si fa sempre più insostenibile. Io sono sicuro di una cosa, essendo stato in Ucraina più e più volte dal 2022 ad oggi.
Sì.
Gli ucraini resisteranno finché fisicamente ce la faranno, cioè daranno tutto e di più. Se immaginiamo una resa a testa bassa degli ucraini, non abbiamo capito assolutamente nulla di questo popolo e non conosciamo nulla della sua storia e delle sue tante guerre combattute anche sotto forma di guerriglia contro i russi e i sovietici, anche nel recente passato.
Vedo che Scholz, l'ex cancelliere ormai, cioè cancelliere uscente tedesco, ha detto l'Ucraina può fidarsi della Germania e dell'Europa, nessuno vuole la pace più delle cittadine e dei cittadini dell'Ucraina, per questo noi cerchiamo insieme la strada per una pace duratura e giusta. L'Ucraina può fidarsi della Germania e dell'Europa. Ricordiamo tra l'altro che domenica ci sarà questo vertice a Londra dei paesi europei, voluta dal primo ministro Starmer, ma anche ci sarà anche il presidente turco Erdogan, che in questi tre anni si è sempre proposto come mediatore, e anche Rutte, segretario generale della NATO. Poco fa il leader dei democratici americani ha attaccato Trump e dice: Trump fa il lavoro sporco di Putin, ha detto Chuck Schumer. Ci colleghiamo anche intanto con il nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco.
Ciao, ciao.
Marco, ho raccontato un po' in sintesi, in attesa del collegamento con te, insomma, quello, i fatti inediti che sono avvenuti nello studio Vale oggi davanti al mondo, in Mondovisione.
Sì, sì, inedita è la parola giusta, anche se si spreca forse nel descrivere le prese di posizione, i comportamenti di Donald, le iniziative di Donald Trump. In questo caso sicuramente senza precedenti nella storia moderna della Casa Bianca, sotto i riflettori uno scontro verbale della violenza alla violenza che abbiamo visto, alla quale abbiamo assistito sotto davanti alle telecamere, in cui, riassumendo brevemente, il presidente americano Donald Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance, noto tra l'altro per le posizioni della destra più isolazionista e meno sensibile all'Ucraina, si sono di fatto scagliati verbalmente contro il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.
Ma di una cosa, Marco, era mai successa una cosa del genere nello studio Vale della Casa Bianca, che è proprio il luogo appunto della diplomazia americana?
Sì, non nella memoria della diplomazia contemporanea, diciamo post seconda guerra mondiale. Una cosa di questo genere è appunto stata descritta da tutti gli ambienti diplomatici e funzionari, ex funzionari di amministrazioni e del corpo diplomatico americano come senza precedenti, e i toni sicuramente danno credibilità a questo tipo di affermazione.
E anche il fatto, che J.D. Vance, vicepresidente americano, sia intromesso, era presente, ha seduto sul divano accanto a Trump e sia intervenuto più volte, anche questo è una cosa che non ha precedenti, perché di solito
sicuramente non è abituale, diciamo. È raro vedere così un intervento così a gamba tesa del vicepresidente. Però ecco, nel clima dell'amministrazione Trump, in cui c'è una tendenza a tutti i suoi ministri, di tutti i suoi collaboratori a intervenire cantare, possiamo dire così, cantare le lodi del commander in chief, è sicuramente meno insolito di quello che si potrebbe immaginare. Di fatto Vance è intervenuto per ancora una volta dichiarare come le azioni di Trump siano salvifiche per il mondo, per l'Ucraina, per il mondo, come la sua strada diplomatica, al contrario di delle strategie seguite in passato, offra la vera speranza di pace. E quindi in questa esaltazione di Trump ha spinto Zelensky a intervenire, a dire: posso farti una domanda? E la domanda è stata: di quale diplomazia stiamo parlando? Perché Putin ha in passato, e questa è storia, rotto, violato la parola data, gli impegni sottoscritti proprio nell'invasione dell'Ucraina. Davanti a questa domanda, solo all'apparenza innocente di Zelensky, a quel punto Vance si è inalberato, è scattato, ha detto: sei un irrispettoso, non puoi venire qua nello studio Vale a discutere di queste cose sotto i riflettori. La decisione di farlo sotto i riflettori è dell'amministrazione Trump, perché sono loro ad aver deciso di condurre queste lunghe informali chiacchierate
con tutta la stampa, le telecamere eccetera,
e da lì è stata una degenerazione continua, sì, diciamo così, a base di insulti soprattutto da parte di Trump e di Vance. Zelensky ha cercato di ribattere, ma le sue parole, per quanto abbia cercato di contrastare le affermazioni di Trump e Vance, non ha usato insulti, e ha definito irrispettoso un leader senza capo né coda,
che non ringrazia abbastanza, che non è intelligente, anche è stato detto, insomma, quindi
ecco, queste sono le parole di un presidente, di un vicepresidente americano,
americano, non il primo che passava di lì. E fra l'altro Trump ha chiuso anche sul suo social dicendo: Zelensky tornerà quando sarà pronto per la pace, quindi è lui che non è pronto per la pace. Grazie Marco Valsania, ci dobbiamo lasciare, grazie intanto degli Stati Uniti. Marco Di Lido, proprio una chiosa di pochi secondi.
Ne siamo nel punto più difficile da quando è iniziata l'invasione, e c'è il rischio concreto che l'Ucraina finisca nuovamente nell'orbita russa e che l'Occidente in toto compia il gesto di maggiore vergogna storica del suo recente passato, dal dopoguerra in poi. Prendiamone atto e cerchiamo di evitare che questo rischio si concretizzi, perché non è solo una questione simbolica, ma anche una questione del nostro ruolo nel mondo.
Grazie Marco Di Lido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Grazie molte e buona serata. Adesso pausa di riflessione come sempre e torno a Ratta come la Folgore.
Tempo in diretta. Nelle prossime ore si espande una perturbazione dal Nord Africa e scende aria fredda dal Nord Europa. Sono previste molte nubi e qualche pioggia, specie al settentrione in Toscana. Domani mattina il tempo sarà instabile al centro-nord, con piogge e locali rovesci, più asciutto e con schiarite al sud. Dal pomeriggio maltempo al centro, con piogge e nevicate sugli Appennini fino ai 1000 metri. Al nord tempo instabile, specie sul nord-ovest, con neve a 800 metri, variabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano. Abbiamo raccontato questo evento storico in negativo allo studio Ovale della Casa Bianca, con Zelensky attaccato, minacciato, anche umiliato in mondovisione da Trump e dal suo vicepresidente J.D. Vance. E vedremo insomma come proseguirà la possibile trattativa per una pace tra la guerra russa contro l'Ucraina. Adesso invece torniamo su questioni italiane.
Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1 miliardo 600 milioni di euro per le famiglie e di 1 miliardo 400 milioni per le imprese. Con questo intervento le famiglie con un reddito ISEE fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Significa che dovrete presentare il vostro ISEE.
Allora, il vertice di governo di ieri sera ha sciolto gli ultimi nodi dopo che lunedì Giorgia Meloni, che avete sentito in questo video che ha registrato oggi, aveva bloccato il decreto sul caro bollette perché le sembrava troppo debole. C'era stata una certa irritazione del ministro dell'economia Giorgetti. Oggi Consiglio dei Ministri, che ha varato questo decreto, ha messo sul piatto 3 miliardi da dividere equamente tra famiglie e imprese. Avete sentito anche alcuni particolari da quanto detto a Giorgia Meloni: estende la platea del bonus sociale Israele alza la soglia ISEE a 25.000 euro, aiuta le piccole e medie imprese e quelle energivore. Le opposizioni però dicono che ha compattato questa contrarietà a questo decreto le opposizioni, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Carlo Calenda. Tutti sono d'accordo nel ritenere insufficienti le misure dell'esecutivo. Un commento però al nostro Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore. Jean-Marie, ciao.
Buonasera a te e agli ascoltatori. Un commento: il piatto era povero, i 3 miliardi non erano una risorsa enorme da poter spendere, la platea dei possibili destinatari era molto ampia. Quindi si è cercato di arrivare a una soluzione di emergenza che cercasse tra l'altro di contemperare le esigenze delle piccole e medie imprese e anche delle famiglie. Quindi a maggior ragione una dote non eccessivamente robusta si è dovuta dividere in due per fronteggiare le difficoltà sia delle famiglie che delle imprese. Chiaramente la soluzione non è ottimale, ma è una soluzione di passaggio che probabilmente allevierà le difficoltà dei soggetti che più soffrono in questo momento per il caro energia. Poi naturalmente si faceva affidamento anche su un'altra vicenda, un'altra possibilità, cioè l'abbassamento dei prezzi legato a un'ipotesi di positiva conclusione della crisi, anzi della guerra ucraina. Chiamiamo le cose con il loro nome.
Però
la situazione qui ha avuto un cambiamento improvviso che non sappiamo dove ci porterà. Quindi probabilmente bisognerà attendere qualche giorno per capire se questo possibile effetto positivo comunque ci sarà oppure no. Certamente resta la possibilità per le famiglie più in difficoltà di chiedere il bonus che viene riconosciuto sulle bollette.
Aggiungo solo che c'è stato via libera del Consiglio dei Ministri anche il disegno di legge delega per riportare il nucleare in Italia, al ritorno dell'atomo fortemente voluto, come sappiamo, dal governo Meloni. Non convince molti e ci sono state critiche feroci e non solo dall'opposizione, ma insomma una cosa un po' più al di là da venire. Grazie a Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore, e buon lavoro al Sole, Jean-Marie.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, grazie. Ora invece, prima ci siamo collegati con gli Stati Uniti per questo incontro-scontro alla Casa Bianca, invece Veronica Maffei in diretta da Los Angeles. Ciao Veronica.
Ciao, buonasera a voi. Ciao, buonasera agli ascoltatori.
Allora, sulla storia molto misteriosa della morte dell'attore hollywoodiano Gene Hackman e di sua moglie, torna in pista la teoria della fuga di gas, Veronica?
Ha parlato poche ore fa lo sceriffo che sta indagando appunto sulla morte dell'attore due volte premio Oscar Gene Hackman, 95 anni, su sua moglie Betsy Arakawa, la pianista di 63 anni. Ha confermato che non ci sono segni di trauma sui corpi, come rilevato dall'autopsia. Servirà tuttavia altro tempo per i risultati tossicologici e per rilevare appunto un'eventuale presenza di monossido di carbonio, addirittura da 1 a 3 mesi. Ricordiamo poi che appunto i due coniugi sposati dal 1991 sono stati trovati morti appunto nella loro casa a Santa Fe, New Mexico. La polizia è stata allertata da un custode della casa, con loro anche uno dei tre cani è stato trovato senza vita nell'armadio del bagno e una porta della casa socchiusa. I corpi addirittura in parte già erano in decomposizione, segnalano dunque che sono morti da tempo. Lo sceriffo pensa 2 settimane almeno, ma non ci sono notizie ufficiali ancora su questo.
Quindi c'è ancora mistero, insomma, le indagini ovviamente dovranno andare avanti perché questa è una delle piste che si segue. Grazie intanto Veronica Maffei da Los Angeles. Ciao Veronica.
Grazie, grazie.
Un abbraccio. A
voi.
Ciao. E adesso vi lascio alla viabilità e al reportage del venerdì e poi di nuovo insieme.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Elezioni in Germania. Una grosse coalizione per far ripartire il progetto politico europeo? Di Sergio Nava.
Die CDU kommt auf 22,5, die CSU in Bayern auf 6,5, insgesamt 29.
L'annuncio arriva puntuale alle 18 di domenica 23 febbraio. Come previsto, la CDU vince le elezioni tedesche, ma il 29% pronosticato, corretto di mezzo punto a ribasso nei risultati finali, non scatena urla di giubilo come nel quartiere della sinistra di Linke, a pochi chilometri di distanza. Prevalgono sorrisi forzati mescolati al chili con carne e alla birra che gli addetti al catering distribuiscono con generosità. L'obiettivo era superare il 30%. Averlo mancato non esalta i supporter CDU.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
A risollevare gli animi ci pensa così il cancelliere in pectore Friedrich Merz, che a mezz'ora dalla chiusura delle urne scende nel grande atrio della sede CDU, nella Konrad Adenauer House, per annunciare che il suo partito ha vinto le elezioni e che intende formare al più presto un governo, perché il mondo là fuori non aspetta.
Wir brauchen eine Verteidigungsunion, wir brauchen mehr Zusammenarbeit.
Daniel Caspari, capogruppo della CDU al Parlamento Europeo, delinea poche ore dopo ai nostri microfoni le strategie a livello continentale del nuovo azionista di maggioranza del futuro esecutivo: politica comunitaria di difesa per produrre e rifornire l'Europa di armamenti affinché si ottengano maggiori potenzialità a fronte delle somme erogate. Dobbiamo lavorare insieme in modo più efficace e coordinato, dice Caspari. In questi giorni in cui gli Stati Uniti mettono in dubbio il loro supporto militare, dobbiamo decidere insieme cosa abbiamo bisogno, come arrivarci, e solo dopo potremo pensare al finanziamento. La differenza tra noi e la SPD è che vogliamo attivare gli investimenti privati, evitando di finanziare politiche europee con debito e tasse, ci dice. Il giorno dopo, l'alter ego di Caspari, il capogruppo SPD al Parlamento Europeo René Repasi, ci accoglie in una sede del Partito Socialdemocratico, la Willy Brandt House, dove regna ancora la depressione per una serata conclusasi col peggior risultato elettorale della storia, solo il 16,4%. Anche a lui chiediamo quali le priorità SPD per una legislatura europea che nei fatti inizia ora. Innanzitutto dobbiamo completare il mercato unico, il che ci consentirà di affrontare da una posizione di forza i nostri competitor internazionali. In secondo luogo, il cambio climatico non è sparito dall'agenda, dobbiamo trovare risposte per far restare l'Europa all'avanguardia nelle politiche verdi. Infine dobbiamo puntare sulla capacità europea di autodifesa, solo insieme possiamo raggiungere e finanziare questi obiettivi, dice
Repasi.
Restiamo sulla SPD per capire quale atteggiamento programmatico ha avuto il Partito Socialdemocratico verso uno dei temi principe della campagna, l'immigrazione. Abbiamo girato la domanda a Federico Quadrelli, vicepresidente regionale del gruppo Immigrazione SPD a Berlino.
Sicuramente è un fatto che i populisti di destra abbiano dominato la discussione politica sul tema della migrazione, e quindi purtroppo, dico purtroppo, anche la SPD ha ceduto nella retorica, perlomeno con quell'affermazione che Scholz ha fatto: dobbiamo espellere in grande stile. Il che pone il problema: qual è la differenza allora fra i socialdemocratici, i conservatori e a questo punto anche i populisti di destra? La SPD non ha sicuramente una visione restrittiva della migrazione come può avere né la CDU né la AfD. Però è vero che c'è una componente del partito che chiede un controllo, una maggiore rigidità nelle selezioni di chi ha effettivamente diritto all'asilo.
Tra gli sconfitti anche i Verdi, con appena l'11,6% dei voti. L'europarlamentare Alexandra Ghese vede il bicchiere mezzo pieno in ottica europea, guardando alla probabile grosse coalizione CDU-SPD. Sentiamo cosa ci ha detto.
Potrà questo governo tedesco, se si formerà presto e se sarà disposto a dare un contributo positivo e costruttivo all'Europa, potrà giocare un ruolo molto importante nel sostenere le politiche della Commissione europea. È molto importante che l'Europa si dia una mossa, si riunisca per portare avanti una strategia propria per quanto riguarda la difesa estera, le politiche di sicurezza rispetto alla Russia, ma anche per quanto riguarda la difesa della sua legislazione, per quanto riguarda le piattaforme digitali.
Ma chi ha vinto le elezioni? In primis l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che col suo 20,8% raddoppia in 4 anni i consensi e punta a definirsi come forza moderata adesso, nonostante i tanti interrogativi che circolano a Berlino sul suo conto. A Radio 24 l'autodifesa di Beatrix von Storch, candidata AfD eletta proprio nella capitale.
Als rechtsextremistisch werden wir gelabelt von der deutschen Bundesregierung.
È il governo a etichettarci come estremisti di destra, i nostri avversari. Non esiste nessun paese europeo un sistema dove l'esecutivo attacca l'opposizione usando i servizi segreti. A livello continentale siamo molto ben collegati con i patrioti di Orban e con l'FPÖ austriaca. Abbiamo forti appoggi per un'Europa delle patrie, vogliamo una democrazia a livello europeo e non vogliamo in nessun caso gli Stati Uniti d'Europa. A livello nazionale non penso che il prossimo governo durerà 4 anni. I problemi di questo paese sono reali, le soluzioni di CDU ed SPD non sono efficaci. sindaci. L'economia continuerà a crollare, l'immigrazione proseguirà, altre persone moriranno, l'industria morirà, le entrate fiscali scenderanno, la rabbia delle persone crescerà. Questo governo di grosse coalizioni non durerà 4 anni. Die Linke ha visto crescere fino all'8,7% i suoi elettori con un balzo negli ultimi giorni prima del voto. Su quali temi ha puntato? Qual è stata la ricetta vincente? Lo abbiamo chiesto a Damiano Valgoglio, deputato della Linke al Parlamento di Berlino.
Ma la Linke ha puntato sul sociale, sul fatto che gli affitti aumentano nelle grandi città, Berlino ma anche nelle altre grandi città tedesche, ormai anche nelle città più piccole, gli affitti per molte persone non sono più pagabili, abbiamo un aumento prezzi, un caro vita come anche in Italia e in altri paesi europei, abbiamo le buste paghe degli impiegati, degli operai, non crescono così come crescono i prezzi e quindi il problema più grande è il disagio sociale che vediamo ormai anche in Germania, anche in Berlino. La Linke ha sempre puntato su questo.
Facciamo un passo indietro ora e torniamo alla mattina del voto, quando decine di milioni di tedeschi si sono recati alle urne. L'affluenza farà registrare un risultato sorprendente: l'82,5% degli aventi diritto ha votato. Ai seggi di Berlin Mitte intervistiamo alcuni elettori, notando una netta tendenza a votare di Linke.
Das ganze Wahlprogramm jetzt an sich?
A Emily la campagna elettorale non è piaciuta molto, si è fatta cattiva politica, senza programmi, con false promesse. Per lei la giustizia sociale e i diritti umani sono stati importanti insieme alle politiche ambientali. Ha votato di Linke.
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, auch, ja.
Immigranten.
Stefani è molto vaga sul partito per cui ha votato e sulle sue impressioni sulla campagna, ma cita un solo tema per lei cruciale: i migranti.
Es war sehr schnell diesmal, sehr überraschend.
Per Sebastian la campagna è stata veloce e sorprendente, forse un po' poco coordinata. Formazione, digitalizzazione, fine della burocrazia, i temi per lui fondamentali. Ma non li ha trovati nel dibattito dominato dall'immigrazione.
Migration.
Es gibt Parteien, die ich.
E per Quang la campagna è stata interessante, anche se ci sono partiti per i quali non voterebbe mai. Ha faticato a decidere sulla preferenza. Tre temi per lui fondamentali: immigrazione ed economia. Due temi interdipendenti. Un'economia debole aiuta, dice l'estrema destra. Anche per Asham è stato difficile decidere chi votare. Sui dossier l'europeismo, il no all'estremismo e la pace sono stati fattori fondamentali nel determinare il suo voto indirizzato alla Linke.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E come sempre a questo punto è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana e la domanda la rivolgiamo come sempre a Mattia Gussoni del Meteo.it. Caro Mattia, almeno tu.
Buonasera.
Dell'universo.
Almeno io.
Ecco.
Allora, aspettiamoci ancora qualche pioggia e qualche temporale domani, in particolare al nord-ovest, dove potrebbe anche nevicare sulle Alpi occidentali oltre gli 800 metri di quota. E poi, come dicevo, temporali sulla fascia tirrenica, quindi tra Lazio, Toscana e Campania. Domenica purtroppo avremo ancora qualche pioggerella, in particolare al centro-sud. Poi però, ecco la buona notizia, scoppierà la primavera nel corso della prossima settimana. Quindi grazie all'avanzata dell'alta pressione ci aspettiamo tempo decisamente più soleggiato e soprattutto un aumento delle temperature, con punte massime fin verso ed oltre i 20 gradi su tante città italiane.
E primavera sia, caro Mattia Gussoni. Quando esattamente?
Esatto.
Dalla prossima settimana? Quindi cominciamo a tirare su le maniche?
Sì. Sì? Decisamente sì, da lunedì spazio a questo primo anticipo di primavera.
È definitivo? Abbiamo bisogno di certezze, guarda, in questo momento che nulla è certo, che tutto si cambia da un momento all'altro.
Definitivo no.
No, no. Però
non possiamo ancora dirlo,
un
però
inizio,
godiamocelo.
Un anticipo, un antipasto, godiamoci il presente, va bene, per quello
esatto.
Che si può. Grazie Mattia Gussoni del Meteo.it, buon tempo a te comunque sia.
Buon weekend.
Ciao Mattia, anche a te. E per gli altri aggiornamenti ovviamente ci sentiamo tra poco.